Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata agli ascoltatori, un saluto da Gabriella Caramore, dalla nostra redazione composta da Francesca Levi, Antonella Borghi, per la parte tecnica ci segue Luca De Ioris, un grazie per la vostra attenzione. Oggi l'ultima puntata di questa nostra lettura di Moby Dick, la settimana prossima, domenica prossima e quella seguente, ricorderemo due figure grandi della teologia e della fede del Novecento. Sono morti entrambi il 10 dicembre 1968, sono dunque ormai 50 anni, Karl Barth e Thomas Merton. Appena potremo anche Romano Guardini, quindi Karl Barth la prima domenica, Thomas Merton quella successiva. A ciascuno di loro una riflessione in una puntata e poi torneremo a leggere con Paolo Ricca alcuni passi dei Vangeli, in particolare Matteo, per fermarci sul tema del giudizio di Gesù. Gesù che non solo perdona i peccatori, chiede il perdono per i peccatori, ma giudica e severamente, e vedremo chi. Ma ora continuiamo con Barbara Spinelli intorno a Moby Dick, ma anche ad altre figure del romanzo e delle opere di Melville.
Moby Dick o l'ossessione del male, con Barbara Spinelli. Quarta e ultima puntata, eroi della sconfitta.
Buongiorno a lei, Barbara Spinelli.
Buongiorno.
Allora, grazie ancora per essere qui. Oggi concludiamo questo nostro lavoro e speriamo però di incontrarci ancora.
Sì.
Allora, Moby Dick può essere letto anche come, abbiamo detto che ci sono molte possibili letture, anche come un poema della sconfitta. Noi abbiamo forse una visione così superficiale, come gli altri possono avere di noi, dell'America, la visione di un paese che è sempre positivo, sorridente, ottimista. Ecco, è una visione solo parziale questa, come la vede?
Sì, io direi che è una visione parziale e che è uno dei tanti stereotipi che ci sono sull'America. Certamente esiste, direi, piuttosto nella politica americana che non nella letteratura, questa tendenza a un ottimismo del fare che vuole risolvere tutti i problemi un po' nello stesso tempo e un po' rapidamente. La letteratura è, direi, piena invece di contraddizioni e di eroi non vincenti.
Un linguaggio più profondo.
Più profondo.
Come anche poi quello del cinema, forse, no?
Proprio questo volevo dire, cioè se c'è questa ricerca dell'assoluto e dell'idea, della forte idea positiva, c'è nella cultura americana una straordinaria capacità di riflettere su se stessa e sulla sconfitta. E questo è molto forte sia nella letteratura sia nel cinema americano, in maniera molto più forte che in Europa. Cioè tutti i drammi americani che sono stati gli indiani, il western, il Vietnam, il rapporto con i neri, ha avuto questa forma di elaborazione delle proprie sconfitte, dei propri errori, molto attraverso il cinema.
Sarebbe bello una volta fare una rassegna di queste figure nel cinema americano.
Sì.
Ecco, della sconfitta di Ahab abbiamo già detto nella puntata precedente, ma sarà bene ascoltare quella pagina di cui abbiamo detto forse nell'ultima volta esservi una sorta di ripensamento, di pentimento di Ahab, perché ci darà il modo di entrare anche in altre figure della debolezza e della forza.
Impedito e stiracchiato, fatto nocchioso e ritorto dalle rughe, selvaggiamente risoluto e ostinato, con gli occhi vividi come carboni tuttora ardenti nelle ceneri della rovina, l'inflessibile Ahab uscì nella limpidezza del mattino, alzando l'elmo frantumato della sua fronte alla fronte celeste della bella fanciulla. Oh, infanzia immortale e innocenza dell'azzurro, invisibili creature alate che ci scherzano intorno, soave fanciullezza dell'aria e del cielo. Quanto lontane eravate dall'attorcigliato dolore del vecchio Acab. Ma così ho già veduto le piccole Miriam e Marta, elfi dagli occhi ridenti, saltellare spensierate intorno al vecchio padre, giocando col cerchio di capelli abbruciacchiati che gli crescono in margine al consunto cratere del cervello. Traversando lentamente la coperta dal portello, Acab si piegò alla banda e guardò come l'ombra dentro l'acqua affondava e affondava al suo sguardo, quanto più lui si sforzava di penetrarne la profondità. Ma i dolci aromi di quell'aria incantata parvero alla fine dissipare per un attimo l'oggetto canceroso nel suo cuore. Quell'aria beata, felice, quel cielo ammaliatore lo afferrarono infine carezzevoli. La terra matrigna da tanto tempo crudele, repulsiva, gettava ora braccia appassionate intorno al suo collo ostinato e pareva singhiozzare su di lui dalla gioia, come su uno che, per quanto indurito e peccatore, ella trovasse ancora nel suo cuore la forza di salvare e benedire. Di sotto al cappello calcato, una lacrima cadde nel mare dall'occhio di Acab. Tutto il Pacifico non conteneva tante ricchezze che valessero quella misera goccia.
Allora, la lacrima di Acab era la cosa che sarebbe mancata in questo romanzo, in questo grande capolavoro, se non ci fosse stata questa lacrima.
Sì.
Ecco, come la possiamo leggere in questa economia di Moby Dick, ma anche di Melville?
Ma veniva in mente, ascoltando questo brano, quello che diceva in una delle nostre puntate precedenti, sull'acqua che rigenera. Se il Pacifico con una sola lacrima di Acab cambia natura, vuol dire che c'è questa forza di rigenerazione. La lacrima poi è acqua,
come dicevano i padri, il dono delle lacrime, la preghiera per il dono delle lacrime.
È un dono, ed è un e trasfigura in maniera radicale Acab, l'idea che abbiamo di Acab. E poi mi fa molto pensare a questo verso magnifico di Virgilio nell'Eneide, quando Enea sulle mura di Cartagine vede in basso rilievo la storia dell'annientamento di Troia, della sua città, e commenta dicendo: ci sono lacrime nelle cose e le cose mortali toccano la mente, sunt lacrime rerum. E questo è un po' la stessa cosa, cioè il Pacifico e la terra su cui si muove Acab sono fatti di queste lacrime.
Ecco, però poi Acab si suppone che si sia asciugato questa lacrima, perché
anche Enea,
ecco, gli eroi continuano a combattere, e però forse un po' per questo che alla fine non riusciamo a identificarci, almeno non completamente, in Acab, perché cioè, ci piacerebbe di più che facesse prevalere questa lacrima, no?
Ma non
è così.
Non sono così sicuro. No, non dico che non sia così, anzi probabilmente è così, ma non sono sicura che sia così. Perché il pensiero dominante che lui ha, e quale che sia il pensiero dominante, può essere appunto anche il pensiero dominante di Enea di costruire una nuova civiltà, e il pensiero dominante può essere piccare di superbia, essere blasfemo, ma è pur sempre un pensiero dominante, certo. Ed è straordinario che per l'uomo averlo. C'è questo verso di Archiloco: la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande, che cita Isaiah Berlin in un saggio. Insomma, la volpe ha straordinaria astuzia e conosce tantissime cose, ma il riccio, che poi è una persona come Acap, ne sa una e quella la sa tutta.
Quindi lei non esclude che ci si identifichi in questa caccia folle di Acap, forse dominati da un pensiero.
Io credo che ciascuno di noi ha conosciuto dei momenti della vita in cui era molto vicino a... Quando non si riesce a muovere il cielo, e questo è anche Enea a dirlo, è la Cheronta che bisogna smuovere, scendi nell'inferno e fai qualcosa. Credo che chiunque di noi l'abbia conosciuto, questa tentazione e questa avventura.
Ecco, di altri eroi del romanzo, noi abbiamo accennato a Starbuck, il quacchero buono, di buoni principi, eccetera. Ce ne sono infiniti altri, come lei ci diceva, appunto, è un piccolo universo che sta dentro quella nave. Una figura particolare, il maestro Dasha, non so se lo vogliamo ricordare.
Sì, lui è una persona straordinaria perché si è trasformata nelle sue capacità tecniche. Lui lo descrive come un coltello di Sheffield che non ha cuore, ed è come un coltello normale, taglia, è fatto per tagliare. Invece il coltello di Sheffield, che sono questi che usiamo tutti quanti, se lo si tira fuori ha una forbice, una limetta,
con gli svizzeri, diciamo.
E lui sì, sì, lui li chiama coltello di Sheffield. E lui è questo, riesce a fare tutto, cioè è un factotum della nave Pequod. Poi dice che però ha una sua astuzia segreta, anche se appunto non ha cuore, e viene descritta questa sua capacità straordinaria e ottusità allo stesso tempo,
capacità
in
manuale,
maniera.
Sì,
sì. Sì. E lui che costruisce la gamba di Acap, quando la gamba di Avorio. Sì. E si rompe, lui la ripara benissimo, naturalmente.
E lui costruirà anche la bara che servirà a salvare Ismaele, il narratore. E poi un'altra piccola figura che non possiamo trascurare è quella di Pip. Chi è Pip?
Pip è un personaggio straordinario, secondo me. È un piccolo nero dell'Alabama ed è l'unico personaggio nel Pequod che ha una grandissima paura della balena bianca e non la nasconde, è condannato alla sconfitta a causa di questa paura, e allo stesso tempo ha un'esperienza. A un certo punto è gettato nel mare, cade nel mare, e fa delle cose che il capo della lancia non voleva che facesse. Fatto sta che rimane delle ore nell'acqua, nessuno assolutamente si occupa più di lui ed è vicino a morire. E nel romanzo non si sa mai esattamente se lui sia vivo o sia morto, perché diventa un po' come un angelo, parla come un angelo, perché in questa esperienza, quando si libera da questa immensa solitudine che è stata il mare, tutti lo chiamano pazzo, ma in realtà lui è diverso ed è diventato una sorta di angelo.
Ecco, di questa diversità c'è una descrizione molto bella in una pagina che ora ascoltiamo.
Nel tempo calmo, nuotare in mare è altrettanto facile per un buon nuotatore che viaggiare a terra su una carrozza ben molleggiata. Ma la solitudine tremenda è intollerabile. L'intenso concentrarsi dell'io in mezzo a una simile spietata immensità, mio Dio, chi può esprimerlo? Osservate i marinai quando in calma piatta si bagnano in alto mare. Osservate come si stringono alla nave e le radono sempre i fianchi. Ma aveva Stab veramente abbandonato al suo destino il povero Moretto? No, o almeno questo non intendeva, poiché c'erano nella sua scia due lance, e lui pensava senza dubbio che certo queste sarebbero presto giunte da Pip e l'avrebbero raccolto. Ma avvenne che quelle lance, trovandosi d'improvviso non lontano su un fianco alcune balene, virarono senza vedere Pip e si misero alla caccia. Inoltre, la lancia di Stab era ormai tanto lontana e lui e tutto l'equipaggio così intenti alla preda che il rotondo orizzonte di Pip cominciò a estenderglisi intorno disperatamente. Per il più puro dei casi, la nave stessa alla fine venne a salvarlo, ma da allora il moretto girò per la coperta come un idiota, o almeno tale dicevano che fosse. Il mare aveva beffardamente sostenuto il suo corpo finito, ma annegato l'infinito del suo spirito. Non del tutto annegato, però. Trasportato vivo, piuttosto, a meravigliose profondità, dove forme bizzarre dell'intatto mondo primitivo gli erano sgusciate d'ogni parte innanzi agli occhi passivi, e l'avara sirena, la saggezza, gli aveva rivelato i suoi tesori ammassati, e tra le eterne e gaie realtà, prive di cuore e sempre giovani, Pip aveva veduto gli infiniti, onnipresenti insetti del corallo che su dal cielo delle acque innalzavano le sfere colossali. Aveva veduto il piede di Dio sopra la calcola del telaio e ne parlava. Per questo i compagni lo chiamavano pazzo. Così la demenza dell'uomo è la sanità del cielo. E allontanandosi da ogni ragione mortale, l'uomo giunge finalmente a quel pensiero celeste che per la ragione è un'assurdità e un delirio. E bene o male, egli si sente allora risoluto e indifferente come il suo Dio.
Ecco, un'altra pagina straordinaria in cui c'è questo rovesciamento, la follia che rivela la demenza, che rivela i tesori della saggezza, no? Un rovesciamento evangelico che ritornerà altre volte in Melville. Ecco, per esempio, in quali altre figure questo rovesciamento ritorna?
Ma direi in figure che assomigliano abbastanza alla figura di Pip. Una figura che viene subito in mente è la figura di Bartleby, che ha anche questo essere, questo vivere parallelo alle regole del mondo, questo misterioso ritirarsi dal mondo e a un certo punto dire alle regole del mondo, alle esigenze del mondo, della realtà, dire no. Che è questa frase che Bartleby dice più volte nel racconto.
Che all'inizio sembra misteriosa, sembra misteriosa, un po' assurda, sì. Poi invece si capisce che è un rifiuto di quel mondo, no?
Sì, proprio, e che la maniera, è molto bella la maniera in cui lo dice, perché non è un no di rivolta, è un preferirei di no. Cioè, tra la perifrasi e il condizionale, il no assume una tale mitezza, perché è fortissimo, e inflessibile, e allo stesso tempo è detto al condizionale, che è poco usato da chi ha grandi certezze.
Una formula quasi cortese,
sì, sì, o invece con una litote, sì, con sì. Quello che nega per dire. Ed è questo ritorna molto negli eroi sconfitti, appunto, di Melville. Cioè questa grande simpatia per la rivolta e allo stesso tempo per una rivolta che avvenga nella mitezza.
Ecco, appunto, questi altri eroi di Melville sono in un certo senso diversi da Achab, perché anche loro hanno una loro ostinazione, però, come dire, di solito è un'ostinazione nel bene, anche se poi finiscono magari per fare del male, ma senza volerlo, no? Senza averlo voluto, e alla fine però pagano per tutti. Un'altra figura del perfetto idiota, se così si può dire, è Billy Budd. Chi è Billy Budd?
Ma Billy Budd è un giovane bellissimo marinaio, completamente innocente, ignaro del bene e del male, è un Adamo prima della caduta. Billy Budd viene a un certo punto distrutto dal male che è impersonato dalla figura di Taggart nella nave in cui si trova, e difendendosi uccide Taggart. E sarà alla fine giustiziato, perché alla fine non è il bene o l'innocenza che vincono nel mondo della nave e di Melville, ma sono le leggi positive che sono impersonate dal capitano Vere o Vir, non so come si pronuncia. E Billy Budd accetta pienamente il verdetto. Il capitano Vir incarna la legge, la rule of law, e la cosa interessante è di vedere che il vero personaggio tragico non è Billy Budd, ma è il capitano Vir.
Perché il capitano si trova nel conflitto, cioè lui sa che Billy Budd in fondo è innocente.
Sì, però, ne è convintissimo.
Però per rispettare la legge lo deve condannare. Ecco, questo è anche un tema tipicamente americano.
Moltissimo, sì, perché il senso della legge è fondamentale nella cultura politica americana ed è fondamentale nella rivoluzione americana, che a differenza di quella francese è una rivoluzione tutta che avviene attraverso la legge, attraverso la Costituzione, non attraverso il rovesciamento totale della morale precedente. Non fa tabula rasa, fa tabula rasa del proprio rapporto con l'Inghilterra, ma non delle leggi, del senso delle leggi. Billy Budd è un libro di difesa della rivoluzione americana contro la rivoluzione francese in maniera molto esplicita.
E però nello stesso tempo l'innocente, cioè Billy Budd, è quello che svela i meccanismi perversi che stanno dietro anche una legge che è buona e che va rispettata, ma svela i meccanismi del mondo, no?
Sì, infatti il fatto che l'innocenza e la bontà assoluta di Billy Budd è qualcosa che il capitano Vir, con la sua profonda umanità, ma allo stesso tempo con il senso della legge che ha, quasi non riesce a sopportare. Alla fine ha di fronte a sé un Billy Budd trasformato in un crocifisso, cioè ha il Cristo davanti a sé.
Ecco, anche di qui, così capiamo da questi tratti, così dei passaggi del cristianesimo di Melville, della sua religiosità di cui abbiamo parlato, anche se non direttamente nel corso delle puntate precedenti, altri miti americani emergono attraverso altre figure, altri personaggi, altri romanzi. Un altro racconto, romanzo, insomma, è quello di Benito Sereno. Anche questo strano, una stranissima storia, no? Come si può sintetizzare, Spinelli?
Ma è una storia straordinaria, perché il racconto, si capisce la cosa verso cui mira il racconto piano piano, così come piano piano, ma pianissimo, perché il problema è proprio qui, lo capisce il capitano Delano. Dunque è la storia dell'ammutinamento nero di neri, di schiavi neri, in una nave spagnola capitanata da Benito Sereno. E un capitano americano del Massachusetts, che si chiama Masas Delano, lo salva, ma per tutto il racconto non capisce. Cioè entra nella nave degli ammutinati, vede tantissime cose,
cose strane che non tornano,
strane che alla fine con l'intelligenza ex post si capiscono perfettamente. Lui non capisce letteralmente niente, capisce solo alla fine, e alla fine anche quando capisce vorrebbe subito dimenticare, mentre invece Benito Sereno non riesce a dimenticare. C'è una cosa che dice interessantissima, curiosa, il Guido Carboni nella bellissima introduzione che ha fatto nell'edizione Einaudi di Benito Sereno, che i due nomi, Benito Sereno e Amasa Delano, sono, i due iniziali sono BC e AD, e BC è before Christ, prima di Cristo, e AD è Annus Domini, che è dopo la nascita di Cristo, che è molto bello perché...
Quindi ce n'è uno prima, uno e, prima. E uno dopo. Ecco, allora intanto questo il peso dell'ombra, i negri, quest'ombra che pesa ancora sull'America, Barbara Spinelli.
Sì.
Nonostante Obama?
Ma nonostante Obama, direi che Obama è l'inizio di un rapporto tra le due culture privo di risentimenti, soprattutto non statico, non sono due mondi separati, ma insomma, la cosa straordinaria è che Obama non è figlio degli schiavi neri americani, ma viene dall'Africa, in parte dall'Africa, in parte dall'America, quindi non c'è elemento di espiazione nella sua figura né di vendetta. La cosa nuova che dice Obama è quando parla, per esempio, alla Chiesa nera o a una certa tradizione della liberazione nera, è di dire: non chiudetevi in una visione statica del vostro mondo e del mondo dei bianchi, uscite, parlate, comunicate su temi comuni, su un'umanità comune fra le due etnie. E da questo punto di vista veramente il romanzo di Benito Sereno è straordinario, perché tutte le liberazioni portano in sé i germi di una straordinaria esperienza di libertà, e allo stesso tempo anche i pericoli di una liberazione che non diventa libertà, ma che schiavizza l'altro. Cioè i neri ammutinati di Benito Sereno sono schiavi che volevano tornare in Africa, e nel viaggio però commettono delle violenze inaudite, che Melville conosceva molto bene, perché insomma il romanzo esce alla vigilia della guerra civile praticamente, e c'erano state già rivolte di neri all'inizio umanistiche, per esempio a San Domingo l'inizio della rivolta dei neri era stata all'inizio dell'Ottocento mite, e poi è finita in violenza. E non a caso la nave di Benito Sereno si chiama San Dominique, che è Santo Domingo.
Ecco, altro tema, oltre a quello della liberazione, è quello che abbiamo sentito adesso della fiducia nella provvidenza, nell'uomo, no? E questo sembra, come dire, narrativamente sembra detto in chiave ironica, cioè non perfettamente convinta da parte di Melville, però comunque c'è.
Sì, c'è nei rapporti di amicizia che ci sono nel romanzo, c'è senz'altro, c'è in Billy Budd il rapporto addirittura di un'immensa fiducia che Billy Budd ha verso chi lo condanna, che è il capitano Vere. Ma è vero che in Melville alcune virtù fondamentali dell'essere umano, che sono l'innocenza, la fiducia nell'altro, o virtù anche religiose come possono essere la virtù nella provvidenza, o virtù non solo religiose come la fiducia nella razionalità, tutte queste virtù, queste disposizioni buone dell'uomo hanno dentro di sé una possibilità autodistruttiva in qualche modo. L'innocenza di Billy Budd è un'innocenza che non gli permette di vedere il male, che non gli permette di intuirne l'avvicinarsi. E la fiducia
anche
nell'uomo,
la fiducia che abbiamo sentito ora, no?
La fiducia nell'uomo fortissima, nel capitano Delano che salva il collega spagnolo dai neri ammutinati, è una fiducia che non gli permette di capire il male che ha davanti. La fiducia nella provvidenza che ha ancora una volta il capitano Amasa, e non gli fa vedere che la provvidenza riserva delle sorprese tremende. Quindi A volte è un'ostinazione, come diceva prima, del bene che non ha un buon risultato. Nel capitano Amasa di Benito Sereno c'è senza dubbio un'ostinazione. A volte non è un'ostinazione, ma è come un fatto di natura, nell'innocenza di Billy Budd o di Pip.
Un po' la natura, un po' il destino.
Sì,
come un po', Nathan,
sì, no? Non è un'ostinazione, è lì. È quello che rende un personaggio come Billy Budd una figura cristica, in qualche modo viene descritto anche così, e allo stesso tempo no, perché Gesù è un po' l'eccezione assoluta, è l'innocenza che sa il male, lo vede molto bene.
Ecco, questo elemento dell'eccezione assoluta ritornerà in maniera molto chiara in un'altra opera, anche questa ebbe un esito disastroso di Melville, Pierre o delle ambiguità, dove intanto ritorna questo tratto dell'ambiguità che abbiamo visto percorrere tutto il Moby Dick, e poi ritorna questo elemento dell'eroe che viene sconfitto, ma appunto vediamo di che sconfitta si tratterà. Le chiedo di riassumere questa storia, che peraltro è intricatissima, quindi non è semplicissimo, ma insomma proviamoci.
Ma io ci provo, perché ha tantissimi livelli di lettura, sì. Ma provo a dirne soltanto due. Il primo livello di lettura, che è quello, come sempre in Moby Dick, dell'avventura, è la storia di un giovane felice, fortunato, Pierre, che scopre di avere una sorella illegittima che si chiama Isabelle. Per Isabelle lascia tutto. E un amore felice, con un amore molto felice con Lucy, lascia la madre, lascia la ricchezza, la prosperità, gli onori, per aiutare Isabelle e espiare questa esperienza di illegittimità della
colpa
sorella,
del padre,
la colpa del padre. Allo stesso tempo è anche molto attratto, quindi c'è il tema dell'amore incestuoso. E diventa così un entusiasta del dovere, come lo chiama Melville, cadendo di precipizio in precipizio. Il secondo livello della scrittura, secondo me, è l'esperienza della scrittura. Il giovane Pierre, a un certo punto, per vivere, perché ormai è un derelitto, ha abbandonato tutto, ha perso la ricchezza, ha perso gli amici, tutto, prova a scrivere un libro, e il libro che vuol scrivere però è un libro profondo, e in cui si dicono tutte le verità, se non la verità.
Leggermente autobiografico, direi.
Leggermente autobiografico, infatti secondo me questa parte sulla scrittura riflette moltissimo lo stato d'animo di Melville subito dopo il fallimento di Moby Dick. E anche lui, tra l'altro, appunto, di precipizio in precipizio, perché più descrive quella situazione più precipita. E Pierre è assolutamente incapace di scrivere quello che lui vorrebbe, perché quello che lui vorrebbe non è quello che lui potrebbe vendere con un certo profitto, perché lui ha bisogno di guadagnare, deve mantenere Isabelle, deve mantenere la casa, e alla fine finirà in tragedia per tutti.
La madre muore di dolore.
Di dolore, Isabelle muore con lui. Lui finisce nelle tombe, che è una prigione che si chiama Le Tombe, che è tra l'altro lo stesso luogo dove finisce Bartleby.
C'è un filo che lo dice. Ecco, anche lui comunque commette un delitto per difendere sempre Isabelle, quindi sì. Nonostante sé, insomma, non è un delinquente, e però finisce in prigione, e poi lui, la fidanzata e Isabelle si suicidano, e quindi grande dramma, grande tragedia. Però appunto è un libro in realtà molto sottile, molto filosofico, molto bello. E noi vogliamo farvi sentire una pagina da un capitolo, un discorso di un capitolo che si intitola Cronometrica e orologica. Allora, forse va prima spiegato che cosa intende e poi lo ascolteremo. Che cosa intende per cronometrica e orologica?
Dunque, questo è un piccolo saggio, è un vero gioiello che è nel romanzo. È un saggio che Pierre trova di un filosofo immaginario che si chiama Plotinus Plinlimon, in cui spiega la differenza che esiste fra i cronometrici e gli orologisti. I cronometrici sono quegli uomini eccelsi che vivono secondo i tempi del cielo, diciamo, i tempi della perfezione. E sono fedeli al grande meridiano di Greenwich, dunque sono fedeli a un essere nel mondo, come è scritto nei Vangeli, che è uguale in tutte le circostanze. E spiega molto bene come in Cina, per esempio, il vero cronometrico non baderebbe al tempo locale segnato dall'orologio e andrebbe a dormire secondo i tempi di Greenwich, quindi quando per i cinesi è l'ora di pranzo, e quindi vivrebbe come un cronometrico e non come un orologista, che è colui che si adatta alla realtà. Il filosofo immaginario dice che l'uomo difficilmente può essere un cronometrico, che solo Gesù è stato il vero cronometrico che ha vissuto secondo i tempi del cielo.
Ecco, allora leggiamo questa pagina e dopo le chiederemo di commentarla.
Per la massa degli uomini, la più alta giustizia astratta del cielo non solo è impossibile, ma potrebbe anche essere completamente fuori luogo e positivamente falsa in un mondo come questo. Porgere la guancia sinistra se è percossa la destra è cronometrico. Perciò nessun figlio d'uomo l'ha mai fatto. Dare ai poveri tutto ciò che si ha, anche questo è cronometrico. Perciò nessun figlio d'uomo l'ha mai fatto. Tuttavia, se un uomo dà ai poveri con una certa indulgente generosità, se si astiene dal nuocere al proprio prossimo, se fa del suo meglio per essere utile in generale al genere umano, se ha un'attenta e affettuosa cura della propria moglie e dei figli e dei suoi parenti e dei suoi amici, se è perfettamente tollerante di tutte le opinioni altrui, qualunque siano, se è un onesto commerciante, un onesto cittadino e così via, e più specialmente, se crede che c'è un Dio per gli infedeli, come c'è per i credenti, e agisce in conseguenza, allora, sebbene quest'uomo cada infinitamente al di qua del regolatore cronometrico, sebbene tutte le sue azioni siano completamente orologiche, pure non deve disperare di continuo se qualche volta si rende colpevole di qualche minima colpa, come rispondere con parole irate, rendere impulsivamente un colpo, abbandonarsi a eccessi di petulanza domestica o al godimento egoistico d'un bicchiere di vino mentre sa che intorno a lui ci sono quelli che hanno bisogno del pane. Io dico che non deve di continuo disperarsi a causa del perpetuo pericolo a incorrere in queste debolezze, perché per non cadere in queste e altre simili bisognerebbe essere un angelo, un cronometro, invece d'un uomo ed un orologio.
Allora, Barbara Spinelli, il cronometro è l'angelo, il perfetto, diciamo, e l'orologio è l'uomo, semplicemente.
L'uomo che fa necessariamente dei compromessi perché non può seguire in tutto il tempo del cielo, il tempo dell'esempio che è stato Gesù, e allo stesso tempo questi esempi che dà Melville di azioni buone, nei limiti, con la prudenza, tenendo conto che sono una tensione verso il cronometrico, sono un ricordo del cronometrico, cioè se non ci fosse
certo
ricordo del cronometrico, l'orologio sarebbe completamente diverso.
Non funzionerebbe,
sì,
probabilmente.
O funzionerebbe,
ecco, sì, infatti sembrerebbe una morale accomodante, invece poi non lo è.
No, cioè, secondo me no.
Invece di nuovo è una tensione a definire la verità.
Proprio, sì.
Ecco, possiamo dire che un altro allora dei fuochi di Melville è questa tensione al vero, alla raggiungere la verità. Tra l'altro, Barbara Spinelli, siamo arrivati in chiusura di questa serie, di cui veramente la ringraziamo molto, e però volevo, sul tema della verità, volevo ricordare che lei ha tenuto una conferenza, devo dire molto bella, all'Università di Alessandria, che le ha conferito una laurea. Ecco, non possiamo naturalmente parlarne per esteso, ma lei l'ha intitolato Lo splendore delle verità. Se lei volesse, non so, se le chiedessimo di farci una sintesi, di dirci un solo pensiero di questo suo percorso.
Dire un solo pensiero è esattamente il contrario di quello che ho sostenuto nella...
questo è già un buon indizio. Ce ne dica due.
La cosa che posso dire è che se c'è una speranza che possiamo avere, se c'è un punto fermo che possiamo avere nella nostra vita, è la speranza che ci siano sempre due possibili pensieri, o almeno due, perché ancora meglio se ce ne sono tre o quattro o cinque, una pluralità di pensieri, perché naturalmente tutti sogniamo ad avere un forte punto di riferimento, una forte idea su una cosa. Non riusciremo mai ad averla se non la confrontiamo in maniera seria con idee contrarie altrettanto forti, nella quale possiamo temprare la nostra idea, mettere, vedere se i suoi punti deboli, correggerla.
Ecco, questo non è ovviamente relativismo, ma è accettazione del relativo.
Sì,
no?
Ecco, e poi anche rendere più forti le idee, perché il rifiuto della molteplicità di verità conduce ad avere la certezza di avere una forte verità, ma una forte verità tutta da sola, piano piano non la capisce più nessuno e diventa un dogma che bisogna imporre con il potere.
Ecco, invece la verità va cercata assieme agli altri, questo mi sembra. Ecco. Bene, grazie molto Barbara Spinelli, speriamo di rivederci presto, no?
Grazie tantissime veramente a voi.
Ringrazio Francesca Levi, che è la curatrice del programma, Antonella Borghi, che è in regia, Danilo De Girolamo, che ha letto egregiamente questi testi, Cristiana Munzi, che ci ha dato i suggerimenti musicali, Luca De Ioris, che ci ha assistito per la parte tecnica. Un grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.